Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo, giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Ritorna il rumore, si ricomincia a sentire il tuo respiro, che è l'unico rumore che si sente nella stanza, se non per un gocciolare di sangue che esce dal labbro di uno dei due piloti del treno, appoggiato con la testa alla pulsantiera, e dal quale cade costante una goccia di sangue, e la punta del pugnale gli esce tra gli incisivi dopo essere entrato sulla nuca.
Appoggio la pistola ormai scarica sulla fusoliera del treno e cerco di metterlo in marcia verso i locali tecnici, abbiamo detto.
Ok, guidare un mezzo tipo può essere su finesse. Sì. Sempre che tu non debba fare, come dire, manovre delicate che tipo, che ne so, accendere l'elettrobarile del treno, cose del genere, sarebbero tinker. Se semplicemente portare il mezzo è un finesse, va benissimo.
Penso finesse, le tinkerate tipo staccare vagone le lascio agli altri. Certo. E tra l'altro non vado neanche veloce, vado a passo, sai, continuo a passo d'uomo praticamente.
Mm-hmm. Lasci sostanzialmente l'ultima marcia ingranata e fai partire il lento avanzamento del treno.
Mentre c'è il macello intorno. È sempre rischioso e controllato adesso, visto che ho...
Adesso sei controllato, okay. Hai tempo per gestire la situazione.
Vado, vediamo cosa succede. Sei, wow. Ok, io ho fatto. No, in verità ho tirato. Vabbè, finesse, però ho gli stessi punteggi dunque.
Ok, e quindi adesso, prossima scena. Chi è? Timur che cammina sul tetto del treno e il dottore che cammina sui vagoni del treno.
Luca, faccio io?
Vai.
Ok, io praticamente il nostro bersaglio, immagino che essendo un alto dignitario, sia verso la locomotiva. Perché di solito è la prima classe, no? In un certo senso, vicino...
Sì, diciamo che è un treno estremamente lungo e dalla locomotiva ci sono una serie di vagoni che probabilmente sono il locale cucine, cose del genere. Quando ti sei allontanato dal rumore della locomotiva, lì ci sono le carrozze migliori.
Allora io me lo immagino molto anche come l'Eurostar, ok? Cioè che i treni, la parte dove si mangia è centrale, le parti più belle sono vicine alla locomotiva, poi vabbè, lì si parla di una certa dimensione, no? Però quel che voglio dire è che siccome i treni qua sono elettrici, penso anche che non sia il problema del fumo, tanto per dirne una.
Mm-hmm. No? Quindi, sì, anche perché l'aria comunque è aria interna.
Esatto, quindi comunque non sarà a chilometri di distanza. Io semplicemente vado, immagino, noi eravamo nel vagone 1, ok?
Sì.
Abbiamo due vagoni davanti, che sono quelli che ho drogato. Il vagone 1 era quello vuoto, prima sì. Locomotiva. Io penso che lui fosse alla fine dentro il secondo vagone, ok? Mm-hmm. Nel numero 3, ok? Sì. Io vado lì velocemente e dentro all'inizio del vagone dove c'è il tipo, dove c'è il Olaf Coupé, come cavolo si chiama, e mentre tutti sono mezzi rimbambiti, tinkero. Cosa faccio praticamente? Attivo le misure di sicurezza del treno aggiuntive. Per cui il vagone con i dignitari rimane attaccato alla locomotiva e tutto il resto si stacca. Staccandosi tutto il resto, si disattiva anche la barriera che protegge tutto il resto del treno, tranne questa.
Ok, sì. Una tipo manovra di sgancio d'emergenza.
Esatto, però dato che immagino che comunque quello che alimenti tutta l'elettrobarriera del treno sia la locomotiva, tutto il resto del treno si
sente. Sì, tutto il resto va in, come dire, alimentazione d'emergenza, che vuol dire che è praticamente un cacchio.
Esatto, e quindi praticamente tutte le guardie che erano sugli altri vagoni, tutte le robe, tutti i warden si fregano, ci rimangono solo due vagoni di robe.
Certo. E,
aggiungo che tenente da sopra il treno aiuta il dottore, perché era esattamente quello che avrei detto che avrei fatto io, in modo diverso, ma l'idea era quella di staccare tutti gli altri vagoni.
Ma perché ovviamente il piano è il piano, voi lo sapete il piano.
si sente i passi di Timur che da sopra, con a quel punto dalla parte superiore, con la lancia elettroplasmica, aiuta il dottore a sganciare gli altri vagoni.
Ok, quindi paga uno stress e ottieniti questo dado.
Posizione?
Posizione direi che è rischiosa. Questi sono più che altro perché armeggi col treno, che è comunque una cosa impegnativa. Oppure, ma no, direi rischiosa più che altro perché c'è una somma di cose. Il treno è complicato e è vero, questi sono drogati, ma devi farlo senza dare troppo nell'occhio. Non ti puoi mettere lì con la lancia a saldare.
Io uso i Fine Tinkering Tools, mm-hmm, tanto, quindi comunque, e fine avendo tinkering... la cosa...
Avete il quality?
Quindi sono a più 2.
Mm-hmm.
Quindi sono a 4.
Ok.
E, lui mi dà un dado extra, e io potrei pushare... No, vabbè, no, va bene qua. No, non vai là. Pusho, non pusho niente, vado a 4 dadi.
Se no, non credo che sia possibile, ma altrimenti me lo prendo io il
okay, ragazzi, critici.
E boom,
oh, questo è un altro critico. Ok, allora il critico mi fa porre una domanda: in che modo la tua azione è superiore in qualità, in effetto, a quello che ti saresti immaginato?
Perché nello staccare questa cosa e nel praticamente l'onda, diciamo, immagina come la corrente di ritorno, ok?
Sì.
Quindi praticamente io stacco tutto, c'è una corrente di ritorno che colpisce chi è dentro il vagone, io ero agli inizi tenente isolato, e li lascia storditi, decidiamo noi poi quale, ma
okay,
cioè praticamente una scossa elettrica, tipo un elettroshock temporaneo.
Esatto. Come e ti direi una cosa, se ti va, come effetto pratico di questo. E nel momento in cui tu, come dire, adesso sei dentro il vagone e ti appoggi lì insieme con gli altri, nessuno baderà al fatto che c'è una persona in più nel vagone.
Va bene, sì.
Quindi, diciamo, quando questi si ripigliano dall'effetto ipnotico e da questo shock tra qualche minuto, tu sarai semplicemente uno dei passeggeri che era sul treno. Sì, non baderanno a te come un intruso.
Esatto.
Ci sta anche con l'effetto ipnotico del...
Sì, di tutto e di più, siamo drogati, una roba orribile abbiamo fatto. Cioè.
Ok, e adesso il treno è sganciato, vediamo dall'alto Timur che con l'elettrolancia sglang, rompe una specie di gancio e il treno si mette in movimento e due pezzi, una piccola porzione del treno si muove, tutto il resto resta fermo, il personale di terra nel frattempo se n'è già andato. Timur, tu dall'alto ti rendi conto che non c'è più nessuno e vedi che i warden che erano lì si sono spostati e sono andati verso il molo, mentre la stazione, che adesso è di nuovo illuminata, risulta deserta. Tutte le parti esterne dei binari sono totalmente deserte e i grossi portoni e gli scuri che chiudevano le finestre è tutto serrato. Dalla barriera elettroplasmica che manca vedi una luminescenza indistinta cominciare a colare, questo è il termine, all'interno del perimetro di Duskfall e appoggiarsi sul fiume.
E c'è un treno fantasma che sta andando verso ai locali tecnici, piano piano, dentro tutto il macello.
Ok, e quindi spostiamo il treno e ce l'avete fatta e siete nel vostro territorio di caccia.
Finalmente
ora, la prima volta,
e l'abbiamo definito nella prima sessione e adesso ci siamo arrivati lì dentro e questo è anche allora, terreno degli sciacalli, quindi avete margine per lavorarci e penso che la scena si apra nel momento in cui il treno entra pigramente all'interno di questo magazzino che non è fatto in realtà per ospitare un treno così ben fatto, così nobile per trasporto passeggeri. Qui probabilmente ci arrivano vecchi treni merci o cose così. E Quando entrate, la scena è illuminata da un paio di fari elettrici che si accendono quando il treno sfila all'interno per dare in maniera probabilmente automatica coi portoni, o anche no, se mi dite che questa cosa vi complica la vita.
Aspetta, ti dico una cosa, i portoni vengono chiusi, ma non da nessuna cosa automatica, perché probabilmente ha fatto cilecca, vengono chiusi dai sciacalli.
Ok, sì, un paio di persone che, come dire, sgattaiolano trascinando i portoni, chiudendoli, e siete in questo hangar, praticamente, pieno di roba accatastata, con un treno fantastico parcheggiato lì in mezzo a altri trenacci e rottami, e la scena è illuminata debolmente da un paio di fari elettrici. La gente probabilmente in questo mentre sta cominciando a ridestarsi lentamente, pigramente, ancora sconvolta. E ditemi voi qual è il prossimo tassello del piano che agisce.
Allora, Garrot semplicemente nella cabina del treno fa girare qualche valvola e tira qualche freno e qualche manovella e così, e si gira e con passo deciso, dopo giusto un attimo di esitazione, si dirige verso a dove c'è Ghoul e si libera una grossa fumera dal treno, sai, quando si fermano i treni, quando sta incredibile dentro al magazzino.
Tenente entra da fuori. Da... Sì, rientrerà probabilmente dallo stesso buco da cui era passato prima, una volta che il treno è fermo.
Ok, quindi probabilmente ti muovi insieme con Garota a questo punto, vi aspettate
Sì.
quell'attimo e vi muovete in coppia. E hai ancora l'armatura da palombaro
Non me la leverò mai più.
o no? Ok, perfetto. E quindi la cosa è estremamente semplice: il momento in cui entri nel primo dei vagoni, gli sguardi di chi nel frattempo si è ripreso si girano verso di voi esterrefatti e vi puntano le dita e vedete un paio di persone portare mano alle armi, probabilmente le guardie del corpo di chi era qui, lentamente, goffamente, ancora parzialmente drogate.
Vola un'accetta.
È anche un pugnale da lancio.
Ok, cioè la telecamera proprio che segue l'accetta che ruota nell'aria e vediamo le facce passare sullo sfondo e direi che è un'azione di gruppo.
Mi prenderei un patto col diavolo, così solo per divertimento.
Vi avverto che non ho anti, io sono bravo in corpo a corpo, ma non a distanza.
Beh, allora fate uno skirmish.
Non ho neanche skirmish.
Ah.
Ma va bene, se facciamo un tiro di gruppo, semplicemente considera che probabilmente uno stuno se lo
Sì,
prende.
ok. Beh, diciamo che
Però.
adesso come adesso, se entrate in questo modo, come dire, l'attacco sorpresa effettivamente non ci sta. Diventa un assalto frontale e non è il tuo pane quotidiano, ma vabbè.
No. Ma considerate che magari ce lo possiamo spiegare con Garotto deve andare dentro e dunque voi dovete coprirla, tipo, con gli attacchi. Forse è quella la cosa
Però io
stressante.
adesso sono limitato ai nobili, cioè se vi attacco brucio la
No,
copertura.
ma è il vagone ancora prima del tuo, questo.
Ah, e allora non ci sono proprio.
Tu proprio non ci sei perché loro hanno questo vagone e poi arrivano dove sei tu.
Te eri
Quindi
travestito, comunque.
azione di gruppo a voi due, fate voi su auto skirmish, a me non cambia niente. La
Dimmi, dimmi.
posizione direi che è disperata, ma l'effetto è great, nel senso che le minacce sono tante, però loro sono drogati, sono lenti e quindi avete la possibilità effettivamente di chiudere la scena sterminandoli.
Abbiamo anche le armi fighe.
Antonio, gli do un dado, posso, no?
Sì?
Perché se non sono, perché apro un flashback, cioè gli do un dado da flashback, perché mentre andavo verso il corridoio ho versato per terra del binding che ce l'ho nella chimica, non mi ricordo come si chiama, com'è il nome, binding qualcosa, che incolla le persone a terra.
Ok, quindi questi praticamente vanno per alzarci e strappano i
Sì.
vestiti e tipo restano col polso incollato al sedile.
Bingoil, sì.
Ok, quindi della gente a caso tipo è incollata ai sedili ed intralcia, scalcia, urla.
considererei anche come se partecipassi anche io al tiro di gruppo, in un certo senso, perché l'ho preparato.
Va bene, se vuoi, allora, senza dare il l'aiuto, tira direttamente.
Tiriamo su Ant?
Sì.
Ok, tre dadi.
Okay. Io sono disperato.
Io avevo detto che accettavo un patto col diavolo.
Esattamente, allora, il tuo patto col diavolo. Io ho uno bellissimo per Garot, però non ho... Vediamo cosa potrebbe
Vabbè,
essere.
Vabbè, posso accettarlo anche io, se vuoi, non è un problema. Allora, puoi dare l'aiuto a lui.
Beh, il tuo è abbastanza drastico. Cioè che tu non sei tu.
Ok.
E quindi alla fine della scena... scompari da questa scena e in realtà Lucilla è a inseguire perché era in realtà era il suo fantasma e quindi quando ti sei resa conto hai dovuto inseguire il treno e quindi adesso probabilmente stai entrando nel capannone da altra via e ti rendi conto di essere te al posto di essere quella che è lì con Timur.
Ok, era rimasta nell'altro vagone, quello dove c'è il massacro dei demoni adesso.
Esatto.
Vabbè. Ok, va bene. E posso, cioè, il dado però andrebbe a me allora, non a
sì?
Tenente.
Okay, era tanto un'azione di gruppo, quindi sì. Ma comunque sì, va sì, a te.
È meglio che vada a, certo. A Lucilla.
Va bene. Timur ci penso, nel frattempo, un bel patto col diavolo con te.
Va bene.
No. Andiamo a tirare.
Andiamo.
Quindi tre dadi.
Sì, l'unica domanda è chi guida questa azione, ma penso sia Timur, la risposta scontata.
Sì,
io ho solo 4 stress liberi, ma è ovvio che la guido io.
Vai. Non puoi prenderne più di 3 comunque.
No,
se dai. Fallite tutti.
1, 2, 1.
Ok, 1 te lo prendi di stress, 2 te li prendi di stress.
Tira bene.
Oh. Mamma mia.
E 1, 3, 2 falliti. Mamma mia, cioè... Su 7 dadi il massimo risultato è 3? Ok, allora ragazzi...
È Luca, eh?
Fa male, perché questo era un tiro disperato. E... Ok, il problema è questo. E... Vi fate del male, quindi Timur beccati una ferita di livello 3, che però ti ricordo, se vuoi puoi anche assorbire... Flegando armatura, considerando che hai addosso la tuta da palombaro.
Ah beh sì, l'assorbo.
E quindi è un buco di proiettile.
Ok.
Lucilla non è lei, quindi non può essere ferita. Il problema è che Lucilla non è neanche Garot, ma è la terza cosa che era montata sul treno.
Oddio.
E quindi vedi sostanzialmente che nel momento in cui si alzano le pistole, le armi ed un colpo di proiettile becca Lucilla sulla fronte, al posto che sgorgarne sangue, un piccolo tentacolo esce dal buco di proiettile e dalla bocca urlante di Garot esce anche lì un qualcosa di informe e sembra l'incrocio tra un filo di fumo e un tentacolo viscido e questa cosa comincia ad allargarsi in maniera informe ed afferrare le persone che ha intorno a sé. E Timur, tu gli sei vicino, quindi sei non la prima cosa, perché la sua attenzione comunque si riversa a tutto ciò che è intorno, quindi prende almeno 3 persone. Tu comunque, nella tua tuta da palombaro, sei una di queste.
Ok.
Beh, però lui c'ha l'armatura. Dai.
Sì, allora, per prima cosa, ferita di livello 3, Timur, se vuoi puoi assorbirla con l'armatura, dimmi tu.
Sì, l'assorbo con l'armatura.
Ok, quindi puoi fare 2 tacche di armatura segnandoti il... no, ma in realtà sì, segnandoti equipaggiamento, nel senso che comunque rientra sì. Nel limite, ma non importa, non avevamo dato un limite a quanto. E quindi con le 3 tacche riesci a ridurla di 2 livelli.
Mm-hmm.
E quindi ti resta semplicemente una ferita di livello 1.
Ok.
E adesso c'è questa cosa che sta tentando di afferrarti. Quindi il problema è che c'è la gente che sta sparando, ha sguainato le lame e questo demone informe che sta cominciando a fare il massacro e non c'è più Lucilla.
tenente nella sua armatura di palombaro ormai sforacchiata fa l'unica cosa sensata che gli viene in mente. Lui ha l'arpione elettroplasmico addosso con questa specie di zaino che lo carica.
Mm-hmm.
Beh, tenta di mandarlo in overload e corre in avanti.
In avanti?
Per sfuggire.
Ok, perfetto. Quindi usi il gancio per tipo farlo esplodere alle spalle e coprirti la fuga?
Esatto.
Non ho capito. Ah, ok, sì, cioè nel senso gli dai le spalle, ma alle tue spalle c'è questa cosa che esplode e quindi per un attimo ti copre il movimento. Perfetto, dimmi tu cos'è questa cosa, secondo te?
Ma
cos'è?
È Brawl.
Un wreck, un...
È per forza Brawl, credo, perché comunque lo scopo è fuggire.
Ok, va bene.
E accetto un patto col diavolo.
Un altro.
Non so più presto.
Allora, vediamo. Idee, ragazzi? Beh, questa cosa che esplode potrebbe farti male, ma sarebbe abbastanza banale.
Se non riesce nel tiro, la cosa non scoppia e il demone lo piglia.
Ma il patto col diavolo non è il se non riesce nel tiro, è comunque che riesca o che non riesca, avviene okay, questa cosa brutta.
Vabbè, lo mette sulla sua lista della merenda il demone, semplicemente. Nel senso, ok, non l'ha marchiato il primo al corvo, adesso lo marchia il demone. l'ennesimo essere soprannaturale che se la prende con Tenente.
Perché Tenente è veramente marchiato da tutti, cioè...
Ok, no, ce l'ho. Patto col diavolo. Tu riesci a fuggire dal demone. Esplode lo zaino, la tuta è già inservibile perché l'hanno bucata. La complicazione... Perché il problema è che il patto col diavolo non può negare il successo. Cioè, se l'obiettivo è fuggire dal demone, il patto col diavolo non può dire il demone ti insegue. Quindi, semplicemente, quando tu fuggirai nel prossimo vagone, una delle guardie di questo vagone... verrà con te di là con l'obiettivo di fermarti perché tu sei una minaccia.
Perfetto.
E soprattutto perché non vuole stare di là col demone.
Prendo tutto.
Porti il plus one letteralmente, non solo il dado.
Esatto. Okay. Tenente più uno.
Vado quindi in rischioso o disperato, addirittura disperato.
Direi che resti in disperato, eravate in disperato e resti assolutamente in disperato.
Disperato, effetto standard, dado in più uno.
Ok, Garot, se vuoi tu puoi pensare a qualche mirabolante setup o aiuto. Tu adesso sei fuori e stai vedendo questa scena dagli spessi finestrini del treno.
Io posso cercare di con Pell, cioè io sono corsa come una pazza e i miei passi tuttora ho la sensazione che siano troppo leggeri, dunque non mi piace la cosa. Mi fermo davanti al finestrino dove vedo sta cosa dentro, probabilmente mi hanno aperto velocemente il portone quelli degli sciacalli per farmi entrare in sto posto dopo che ci ho sbattuto con le mani, vabbè.
Mm-hmm.
E dunque da fuori faccio un compel, cerco di fare una specie di setup. E beh, un demone invece, non so se posso dire qualcosa di demone. No. Il compel funziona sui fantasmi.
Ci sta comunque, però, per quel che mi riguarda, nel senso che è un qualche tipo di forma corrotta che viene dalle wasteland, quindi
non so cos'è, appunto. Posso però, volendo, posso dire a Lucilla di distrarlo, no? Se Carol sì. Dice a Lucilla di distrarlo, quello con il compel posso farlo.
Mm-hmm.
Però è un setup e dunque dovrei tirarlo con la tune ed sono stralunata, dunque.
Questo esattamente, quindi direi che l'effetto, il meno uno all'effetto si applica, quindi diciamo che riesci solo col successo pulito.
Ok, è rischioso o disperato per me?
No, per te in realtà è abbastanza controllata la cosa, tu sei fuori, lì fuori non sta succedendo niente e tra te e questa cosa c'è tutta la struttura del treno che è fatta per dividere il fuori dal dentro e il treno è attivo.
Ok, dunque effetto, hai detto, limitato.
L'effetto, sì, ma essendo un setup semplicemente dobbiamo capire se gli dai o non gli dai il dado e quindi mi basta che tiri, se fai 6 glielo dai, qualsiasi cosa sotto il 6 non riesci a essere così incisiva da darglielo.
Ok. No, sì, no. Io gesticolo fuori dal vetro, ma praticamente
sono... Ok, ticco un altro spicchio di pandemonio, fuori la situazione sta evolvendo.
Quanto siamo di spicchio?
Siamo a 4 su 6. Okay. E adesso Timur tira la tua fuga dal piccolo pandemonio che si è scatenato all'interno. Vedi che la gente che questa cosa ha preso nei tentacoli si sta praticamente sciogliendo.
Niente, cioè tenente che attiva questo sovraccarico di questo zaino, si lancia in avanti, proprio rotola e questa cosa gli esplode dietro.
Sboom! E incenerisce delle persone e blocca in qualche modo anche questa rallete e blocca questa creatura. E le urla si sprecano e l'odore di carne bruciata e di altre cose che sfrigolano e tu ti chiudi la porta alle spalle e siete un due, un tizio con una corta daga sguainata che ti guarda come se fossi un suo nemico giurato e di fronte a voi il vagone che si sta tentando di rimettere in sesto e capire cosa sta succedendo e tra i vari passeggeri, oltre al vostro bersaglio, seduto di fronte a una guardia imperiale e un alchimista imperiale, c'è anche il dottor Stratovarius.
E in due vetrate dal lato opposto del treno c'è Garrote e Lucilla che fanno tum tum sui vetri.
Quando Giovanni Giacomo con le scritte sulle mani, fatemi entrare.
E in tutto ciò con un vagone che è esploso dall'altro lato.
Sì, ma va bene così.
Vabbè.
E che si fa? Adesso la scena è a voi, quello che ti ha seguito fin lì ti attribuisce la causa di tutto questo macello. E quindi ti vuole sostanzialmente togliere dalle spese. Lui non è un imperiale, è semplicemente una delle guardie del treno, e quindi non ha giurato fedeltà a nessuno in particolare, dunque non piangerà per quelli abbandonati sull'altro vagone. Resta di fatto che tu sei qualcuno da tirare giù, altrimenti ne va della sua vita, perché o morirà qui oppure morirà impiccato.
Ah, io quando vedo questa scena mi alzo, e tanto nessuno mi ricorda, no? Quindi già non sa, e apro un flashback. Praticamente mi ero procurato dei documenti falsi, sai, classico tesserino. Sì. Lo farei, non saprei cosa potrebbe essere, magari lo fai tu, tenente, che lo faccio fare a te sta roba, che mi avevi procurato un oggetto, un asset che è un distintivo da servizi segreti imperiali.
Sarebbe documenti, credo.
Documenti, sì. Quindi me lo fai tu sto lavoro che mi tiri consort. Io ti ho chiesto di mandarmelo a prendere. Ci metti io lo stress, ti va bene.
Ok, per me.
Dai, veloce.
E con questo?
Se tira il dado, poi vediamo.
No, non mi interessa in realtà il... Non mi interessa il tiro di...
Ah, perfetto.
Per acquisire l'asset, mi interessa capire cosa ne fai, tanto la situazione è talmente concitata che nessuno verrà a vedere il pezzo di carta che hai in mano.
Perfetto, vabbè, praticamente io mi alzo, dico, sapevo che sarebbe venuto a cadere, c'erano attentati terroristici, si parlava di questi attentati terroristici in città, e guardo la guardia e faccio, lei, lasci stare il rail jack, forza, prepariamoci tutti, sono qua per il ministro, lei non è stato avvisato per motivi di sicurezza, venga con me, la porteremo al sicuro, e indico Garrote fuori.
E Garrote smette di sbattere contro il vetro e ti dà una sistemata, no?
E capisci perché non mi interessa il tuo distintivo? Perché in realtà tu muovi nell'aria questa cosa e sta tutto alla tua cacchio di faccia tosta nel dire questo di fronte a delle vere guardie imperiali e della gente che con l'imperatore immortale forse ci ha anche parlato di persona. Quindi vai. È uno sway a livello infinito.
Cerco di dargli un aiuto, mi becco lo stress, però fondamentalmente Garrote cerca di darsi un minimo di ritegno, vabbè, le Garrote si danno un minimo di ritegno, va bene? Si mettono dritte e praticamente cercano di dare un'area calma, il che alla fine Garrote è fredda, non è così tanto difficile, almeno per una delle due.
Certo.
Allora, io in aggiunta puscio Garrote mi dà un dado e faccio un patto con il diavolo.
E, allora, il patto col diavolo è servito, nel senso che sì, viene il ministro, ma vengono anche le sue guardie. Col cavolo che lo separi da loro. Direi, cosa?
No, ma le sue guardie.
Sì, cioè, nel senso... i due imperiali, la guardia e l'alchimista.
Esatto.
E l'alchimista è quello che, con cui voi avete avuto dei contatti, la donna bionda.
Garrot scambia un piccolo sguardo con l'alchimista, che per ora non sembra dire niente, ma chi lo sa che cosa succede tra un attimo.
Direi che l'effetto è standard, nel senso che tutto è talmente surreale che potrebbero anche crederci, e avete l'alchimista che potrebbe in qualche modo, come dire, se come le cose diventano vagamente credibili, lei potrebbe non opporsi, quindi ti do l'effetto standard. Posizione però disperata, nel momento in cui la cosa va male, va malissimo di colpo.
Prima di far volare i dadi e far succedere quello che succede, se vogliamo proprio andare a livello di meta, possiamo fare anche un setup, okay, da tenente, che ha la tuta da...
Ragionateci un attimo, perché comunque un setup è un tiro a parte con conseguenze a parte, quindi potrebbe portare alla situazione ad incasinarsi ancora di più. Quindi...
Ho capito. Non so cosa volevo fare.
Tiro 4 dadi, ragazzi. Comunque,
va bene. E poi tenente sta
boom!
Ed è un 6 pieno, successo. Il tizio che ha praticamente la daga puntata alla gola di questo strano railjack, puntando il limite tra il tuo casco da astronauta e la tuta, la ritrae. Tutti nel vagone restano momentaneamente interdetti, guardano il dottore, il tizio, Olfas, guarda le sue due guardie del corpo e balbetta qualcosa di tipo: dobbiamo proprio scendere dal treno? E vedete
Lucilla fa un cenno di scendere con la mano, e anche Garrot lo fa. Poi Lucilla guarda male Garrot dall'altro lato del treno, attraverso l'oblò, e praticamente Garrot mette via la mano, ok? E solo questo, Lucilla fa il segno di venire.
E questo è il momento in cui ci rendiamo conto, noi telespettatori, che in realtà è solo Lucilla che vede Garrot. Il resto del mondo non vede il fantasma di
bene,
Lucilla.
Meglio.
E niente, lui è esterrefatto, guarda le sue guardie, e vedete che il militare, la guardia imperiale, che anche lei è una donna, con i capelli neri tagliati corti, è lei che dà il comando, che dà l'assenso per la cosa, bisbiglia alla bionda di tenersi probabilmente in guardia e attenta. La situazione non gli piace, ma... probabilmente ragiona che comunque stare qui è peggio.
C'è un demone dall'altra parte.
Esattamente, si sentono nel frattempo le urla che arrivano dall'altra parte, e bisogna evacuare. A tutti gli effetti, che tu l'abbia detto o no, arriva alla conclusione che questo è quello che bisogna fare. Quindi alza l'uomo quasi di peso, come fanno chi è preposto alla sicurezza di un soggetto reticente, e si muove verso il fine del vagone.
Benissimo.
Con te davanti che apri la strada.
Anche perché, guarda caso, io so perfettamente come è fatto il treno, quindi la cosa regge ancora di più.
Mm-hmm.
Perché tipo so dove sono, ad esempio, faccio gli aggeggi per aprire le porte d'emergenza, cosa mm-hmm. che uno non saprebbe se non ha mai avuto i progetti in mano.
Sì, e immagino che, adesso mi viene in mente, ci sia anche un qualcosa del tipo... un qualche l'equivalente delle vesti di salvataggio e cose del genere negli aerei, tipo ci sono gli scomparti segreti con un piccolo collare, probabilmente che è la versione potenziata ed estremamente costosa e complessa di uno spirit charm, cioè un qualcosa che comunque ti dà una minima resistenza ai fantasmi, nel caso tipo dovessi evacuare il treno nel mezzo delle wasteland.
Sì.
Per i passeggeri di lusso mi immagino ci sia una cosa del genere. Tu, con fare di uno che sa evidentemente cosa fa, vai in queste cose che sono probabilmente segrete o ad accesso limitato con un qualche tipo di codice, e le passi una a una alle tre persone che ti seguono.
Certo. Vai.
E quindi scendete dal treno? il tizio nel momento in cui scende la scala lo vedete tremante guardarsi intorno come se stesse effettivamente affrontando la bestia delle sue paure. Non ha mai messo piede ad Oskvoll e adesso lo sta facendo per la prima volta nel pieno di una crisi e in un magazzino, in un lurido magazzino.
E Garrotte sotto, sotto alla scala del treno che si è appena aperta. Prima esce il faccione di Goal e poi immagino che esce questo qua tutto titubante. Gli offre la mano per farlo scendere.
E lui la accetta perché in realtà adesso comincia ad andare in una specie di trance da pecora che segue chi gli dice dove andare. Molto più vigili invece le guardie.
Potrebbe essergli sfilata una spilla in questa manovra.
Ok, vai, finesse.
C'è tutto questo casino per fare un pickpocket. Cioè...
È fantastico. È proprio l'escalation della banda dei pazzi. Cioè avete rischiato di fottere una città per rubare una spilla, ma le cose, ragazzi, il valore delle cose è molto relativo qui ad Oskvoll, quindi avete ragione.
E allora Lucilla torna a quel gesto più basilare che ha imparato nei vicoli da orfana, insomma, quello del svuotare le tasche a un qualche fesso. Vediamo se Garrotte e Lucilla ci riescono insieme. Allora, è finesse.
Direi che è una posizione disperata.
Sì.
Non è una posizione disperata.
No, assolutamente. Direi che è rischiosa, nel senso che comunque l'attenzione delle guardie è rivolta a lui, quindi ogni gesto che tu fai verso di lui deve essere estremamente naturale, perché loro ti guardano in termini di sicurezza, che tu non abbia una lama in mano, quindi devi farlo in maniera nascosta. Rischi che loro ti vedano, quindi direi standard rischioso.
Do un bonus a Lucilla, perché ogni tutti hanno queste specie di collari, no?
Mm-hmm.
E niente, io so che però come funzionano, e quindi mentre a un certo punto quando lei vedo che si avvicina, tipo fischio qualcosa, no? Hai capito? Una cosa velocissima, un fischio veloce, i collari danno una lievissima scossa più intensa del solito al corpo dei tizi. Mm-hmm. Ma non una roba letale, è presente quella scossettina?
Quel formicolio che ti fa girare un po'...
Esatto, quando tocchi un maglione e ti viene quella scossa che però distinto distrae un attimo l'attenzione, no?
Ok.
Un pizzichino forte.
Fantastico.
Io aggiungerei un dado e accetterei un patto col diavolo se ce n'è uno in questo momento.
Beh, il patto col diavolo a questo punto è che quella con cui tu hai contrattato vuole arrivare allo showdown, cioè lei ha fatto quello che doveva fare, però adesso i conti sono pari, quindi nel momento in cui vede te giù dal treno cala la maschera e ti dichiara come nemica. Quindi,
ok, però magari riesco a sfilargli la cosa, chi lo sa.
Sì, nel senso che hai un dado in più nel fare questo, ma comunque che tu ci riesca o no, lei poi come dire calerà le carte in tavola, del tipo, se li uccido qui adesso scompaiono le prove del mio coinvolgimento.
Ho capito, tra l'altro lei sapeva che succedeva qualcosa, ma mica tutto sto pandemonio.
Sì, infatti lei è arrivata alla decisione che seguirvi è pura follia, cioè siete dei matti scatenati, quindi vabbè, fanculo, li uccido qui adesso, siamo in 2 contro 2 e noi siamo 2 imperiali e loro no.
Ok, dunque tiro un finesse da 3 dadi, più 2 dadi bonus, uno dal patto e l'altro dall'aiuto.
Ok.
Goal. Vediamo cosa succede. Doppio.
Critico.
Fantastico. Quindi, ce la fai a prendere la spilla e in più ti direi che nel momento in cui l'alchimista imperiale decide di appunto non tradire il vostro patto, nel senso di semplicemente arrivare allo scontro con voi, tu lo capisci ben prima di lei e quindi ti do l'azione da posizione controllata, nel senso che riesci a leggere nei suoi occhi il flusso di pensiero che arriverà per forza a quella conclusione, arrivi tu a quella conclusione prima di lei stessa, quindi lei si troverà attaccata a sorpresa quando un istante dopo ti avrebbe attaccata lei. Ti va bene?
Sì, ma dal... sì. Ma dal momento che praticamente lei abbassa le carte, cioè scatta la rissa qui. Ho
capito? Eh sì, il patto col diavolo prevede il fatto che lei comunque faccia partire la rissa. Lei voleva ucciderti qui per nascondere le sue prove di coinvolgimento. Dunque, quindi quella è inevitabile.
Se mi dai l'azione, io semplicemente le faccio passare un coltello in un polmone.
Esattamente, così. Ti do l'azione così. Che così tu puoi usare Prowl per attaccarla appunto prima. Hai presente il... adesso li tradisco! Cazzo,
no, aiuto giù il tipo, gli sfilo a spilla e mi giro a lei che sta per scendere dopo e lei sta per dire qualcosa, però dopo si trova un pugnale nel polmone.
Esatto, vai. Hai l'azione te e sei su Prowl.
Prowl è sempre controllato, hai detto che me la dai per via del critico.
Sì.
Qualcuno mi vuole aiutare?
Non ha più... Io ti posso aiutare solo nell'unico modo in cui mi viene in mente.
No, basta parti col diavolo, regà.
No, io ho tra le abilità speciali ho Cloak and Dagger, che è dallo slide, che mi dice che se elimino il mio camuffamento, la sorpresa risultante da questa azione mi dà l'iniziativa su qualunque situazione. Con questo aprirei un flashback che mi manda in trauma.
Allora, aspetta un attimo, prima di fare questo io ti proporrei di risolvere l'azione di Garrot. Nel caso, con questa tua abilità ti darei la possibilità di entrare in scena prima delle conseguenze del tiro di Garrot.
Va bene.
Dunque, cosa faccio? Un tiro di Prowl con un bonus, con un dado bonus da tenente, giusto?
No, non ti darei il dado bonus, semplicemente se tu sbagli il tiro, lui ha comunque il tempismo e la possibilità di agire prima delle conseguenze.
Tra l'altro io ho anche un'armatura, cioè,
ok, quindi esattamente, tira, direi che prima di buttarvi in trauma ti converrebbe tirare, poi vediamo, hai anche l'armatura nel caso.
Tanto faccio solo 6.
Tanto fai solamente un 6. Ok, Pam, fiotto di sangue, il rosso colora i capelli biondi che arrivano fino a mezza schiena della ragazza, che prima si inginocchia sulla scala in ferro e poi rantola a terra. In quel momento l'altra guardia, il militare imperiale, estrae una costosissima e finissima pistola. E nell'arco in cui la sta per puntare alla tua testa, Garrot, ti mura comunque pieno margine per l'azione e anche tu pensi di avere il tempismo per poter agire prima che lei finisca di mirare e tiri il grilletto.
Sì, perché a questo punto io uso Shadow, io uso Ombra ed evito la conseguenza.
Ma non c'è nessuna conseguenza, ti sto solo dicendo quello che lei vorrebbe fare. Avete in pieno controllo del tempismo e dell'azione, quindi non è una conseguenza, semplicemente lei comincia questo movimento.
Beh, comunque utilizzo Shadow e dunque mi brucio l'armatura che ho, perché brucia l'armatura Shadow, e la cosa è che divento ombrosa per un momento e mi sposto. La cosa idealmente perplime questa persona e lo tratto come un aiuto, cioè nel senso mi metto in attacca di stress e sono a una dal trauma.
E dai l'aiuto a Timur.
Do l'aiuto a Timur.
Timur.
Forse non serve, perché nel momento in cui succede questo, in cui Garrot infila il coltello tra le costole dell'alchimista, tenente si sgancia l'elmo da palombaro e facciamo un attimino un passo indietro nel tempo e vorrei aprire un flashback in cui si vede Timur che va a parlare con gli sciacalli.
Un altro asset creato verso inizio campagna proprio.
E in cui proprio va a parlare con gli sciacalli, dato che siamo nel loro territorio, e dice: quando l'alchimista sarà morta, potrete banchettare su tutto quello che trovate, su tutte le persone che saranno insieme a noi.
Questo è bello. E Ok, direi che se ti va, l'arbitriamo così. Questo è acquisire un asset, cioè una coorte. È come se tu avessi assunto una decina di persone e tipo li vediamo comparire dietro i vari scatoloni sui ballatoi di questo magazzino. Di colpo non siete più soli. E tutti quanti imbracciano qualche tipo di arma o cose del genere e l'imboscata prende forma. E questo sarebbe quindi, secondo me, acquisire un asset. E fammi un tiro veloce di consort per vedere la qualità che raggiungi. Non
Ok, vabbè, posizione normale, tanto non conta
conta
niente.
niente, e vediamo che cosa hai con te, che cosa sei riuscito
E
a ottenere.
bonus, non so, non mi ricordo se Garrot me ne aveva dato uno oppure no, ma
Sì,
non...
ti
Ok.
ho dato un dato.
Ma non ha senso
Ma non ha.
nel...
No, aspetta, ce lo giochiamo dopo quel
No,
dado lì. Ce lo giochiamo sul
solo
presente.
dopo. Ok, allora tiro semplicemente consort.
Vai. Tanto considerate che partite da un quality 2 che è il vostro tier.
Ok, 5.
5, quindi confermate un quality 2 che è una buona gang, probabilmente una ventina di persone. E praticamente l'intera banda degli sciacalli a questo punto. E il bottino è troppo ghiotto, cioè gli state regalando un treno fuori posizione in un terreno che alla fin fine è molto simile a quello che loro sono abituati ad affrontare, nel senso che dell'elettrobarriera che è scesa a loro, sinceramente, poco interessa perché loro vivono fuori. E dunque, tutti sono lì pronti per far scattare la trappola. A questo punto direi che Timur puoi guidare effettivamente la coorte.
Beh,
Quindi, se vuoi andare di
Timur.
skirmish o di command, ed è un'azione di gruppo in cui la coorte tira due dadi come se fosse un altro PG con quality 2.
Timur è andato in trauma. Adesso. E il trauma che ha guadagnato è Vicious.
Ok.
E quindi, beh, andrei di skirmish perché proprio lui ci si butta di
Ci si
testa.
butta ed è l'ultima cosa che fa in questa scena. E
Posso dare comunque il più uno
adesso
alle...
sì, e su questo sì che secondo me glielo dai, perché è appunto l'attimo di distrazione del bersaglio che gli svanisce davanti a questa bellissima pistola fatta da armaioli imperiali.
Insomma, sai perché uso Shadow anche? Perché tra un po' partiranno 1000 proiettili da qualsiasi lato di questo
Esatto.
posto. Comunque...
Vai.
E posizione rischiosa? Sì.
Cioè, credo che pure Ghoul si metta tipo con una gamba dietro la porta, cioè solo
Bravo.
tenente fuori come una campana.
Vai, tenete.
Posizione
Tira. E
rischiosa, effetto standard, bonus dice 1, via.
dopo tira anche due dadi di un fortune roll o di una qualsiasi abilità in cui dai due dadi che sono la coorte.
Ok, allora ritiro skirmish.
Vai. Senza bonus.
Senza nulla. Vabbè.
Che corte pessima.
Il totale comunque, beh, di 5 dadi, il totale è comunque un 5 e ce la fai, la selva di proiettili cade sulla scena, Olfas ne viene colpito e trafitto in vari punti, se non fosse per le salve dei colpi che cadono, sentireste le campane suonare e qualche colpo si infrange sui finestrini del
Ah, no,
treno.
beh. Olfas muore perché? Cioè io lo salvo, mi brucio
Ok,
l'armatura, mi
muore
metto
su
davanti.
sulla conseguenza del tiro, nel senso che è una delle conseguenze del tiro.
Io
Se.
provo l'armatura per toglierla e
Sì. Ok,
tolgo l'armatura.
e quindi è la tua abilità speciale quella di fare azioni sovraumane, cose del genere, lo porti via dalla scena, tipo.
No, adesso mi metto solo con l'armatura tipo giocata di proiettili. Cioè,
Ah,
capito?
ok.
Tipo,
Ah, ok,
come
proprio come equip.
equip usa l'armatura. E poi ti dico cosa faccio. Adesso faccio finire la scena, però.
E
Perché non voglio che...
Timur cade nella scena come un dio della battaglia e sostanzialmente alla fine crolla per terra. Non sapete se morto, esausto o ferito da altro. L'imperiale combatte comunque, viene ferito da un paio di proiettili, cerca copertura, Timur la chiude in mischia, i due rotolano a terra e alla fine entrambi si bloccano esanimi in un pozzo di sangue che non sappiamo se è di uno o di entrambi dei contendenti.
Il punto è questo, la Guardia Imperiale cade sul pavimento cementoso e duro nella sua pozza di sangue. Timur invece cade su Lucilla che tipo si rimaterializza dalle ombre sotto di lui.
Ok, dottore.
Io mi allontano col tizio, con Olfas, e apro un flashback, l'ultimo, perché poi vado, se non uso ancora una roba vado in trauma. Praticamente apriamo una scena velocissima di pochi giorni prima, dove, vi ricordate quello che abbiamo rubato la villa?
Certo.
Il dottore e il tizio hanno parlato e escono da una porta laterale Olfas e il buon dottore e c'è il tizio a cavallo, avvolto da varie rune, varie...
Mm-hmm. Lui è uno scout del...
Esatto. E il dottore che gli facendo a Olfas di salire, che lo porterà al sicuro e di non preoccuparsi.
Ok.
Ha chiesto aiuto ai sovrachiani, non mi ricordo, di dare... No, Severosiani a questo.
Severosiani, mi sì. Sì. Gli anelli d'argento.
Esatto, siccome io sapevo che avrei fatto saltare della tecnologia e quindi mi serviva qualcuno che fosse in grado di usare la magia per evitare il pandemonio, ho chiesto a loro.
Perfetto.
Fatto, il tizio scappa a Olfas, perché non mi fidavo di tenente, lo sapevo.
Ok, e a questo punto direi che la scena si chiude. Partono una lunga e complicata serie di manovre di evacuazione della stazione, gli scavengers combattono sparando addosso alla creatura che dopo qualche istante comincia a forza a farsi strada fuori dal primo dei vagoni del treno, e sono in tanti e non è la prima volta che combattono con una cosa del genere, e soprattutto sono in un terreno a loro conosciuto. Giocano a una tattica di guerriglia che non è sicuramente veloce, ma che sul lungo gli permette di domare questa bestia tra armi elettrificate, archi elettrici e qualche minimo di stregoneria rubata qua e là nelle terre perdute. E alla fine avranno il bottino di ciò che gli era stato promesso, quindi ciò che resta del treno e tutto ciò che il treno portava. E di quello che succeda a Timur e Lucilla all'interno del capannone, non so se vi interessa narrarlo adesso o semplicemente andiamo a chiudere a un tempo indefinito dopo il colpo, in cui vediamo come si chiude la storia di questi personaggi.
Oh, da quanto ho capito, il Ghoul porta al sicuro il funzionario imperiale.
Ghoul è uscito col funzionario e quindi è fuori scena.
Mentre ovviamente Lucilla porta al sicuro Timur, che è in trauma, da quanto ho capito. La cosa è questa. Se Timur guarda in faccia a Lucilla, vede che ha un occhio blu e l'altro verde.
Ok, e adesso direi, se per voi va bene, non farei neanche la scena post colpo nel covo eccetera, semplicemente diamo una piccola scena per ognuno dei personaggi che in qualche modo ne chiude, come dire, ne chiude la storia, come ve la immaginate che vada a finire. Può essere una scena di adesso, quindi tra qualche giorno dal colpo, o una scena di un futuro che ne so lontano, e semplicemente vediamo un po' in che modo sopravvivono a tutto questo ambaradan e alle brutte persone che sono diventate e alle conseguenze di tutto quello che sono tirati dietro. Va bene? Ok, cominciamo da Timur.
Beh, la scena è facile. C'è una
Timur,
grande
o chi per lui, perché siete in tanti.
No, c'è una grande distesa di sabbia e il suono del vento forte e qualcosa che sfreccia, che sferraglia, e poi la telecamera scende in un oblò di vetro. E si vede che si solleva un grosso arpione d'acciaio con una corrente elettroplasmica intorno ed è Timur che sta continuando a fare il rail check.
Praticamente si è bloccato nella sua personalità di copertura e adesso lui è un rail check.
Esatto.
Timur è
Fantastico. Questa è la fine di Timur.
E sul vetro vediamo il volto di quest'uomo di una certa età, e sul riflesso del vetro intuiamo le brutte cose che sono là fuori nel Ghostfield, senza riuscire neanche a vederle. Ci sono queste ombre che si muovono, illuminate dall'arco elettrico dell'arpione che tieni in mano, agganciato ad un treno che è sparato a folle velocità e boom, sfreccia via nel nulla.
Nello stesso treno, in uno degli houblon stagni che diciamo separano il mondo interiore dei passeggeri a quello della wasteland esterna, piena di fantasmi e fulmini e tempeste elettroplasmiche, c'è il volto riflesso di Garrot, che praticamente sta sotto al tetto dove cammina sopra Timur a fare il palombaro, il railjack. E appunto c'è questi occhi che non combaciano, perché ormai lei è una fusione di queste due entità, e lei sorride genuinamente al riflesso. Il riflesso no, che finisce lì.
Ok, tocca a Gaul, no?
Mm-hmm.
Allora, noi vediamo una scena, praticamente, la stazione centrale, dove è stato il colpo un po' di tempo fa, capiamo che è passato del tempo, e vediamo quei baretti, no, un po' tipo bistrò,
mm-hmm.
E c'è seduto il ricettatore della vecchia crew. Vedi che lui e Gaul stanno animatamente discutendo, seduti al tavolo, in maniera come al solito molto antipatica, e vedi che Gaul a un certo punto si alza e gli fa: mi spiace, devo lasciarvi, burocrate, con solito spregio. Come avevo detto, comunque, alla fine avrei vinto io. E vedi che si allontana e arrivano delle guardie, e insieme a lui c'è Olaf Coupé. Perché praticamente vedi che Gaul porta una valigia, è tipo di fianco a Olaf Coupé. Olaf Coupé fa: beh, dopo tutti i servizi che mi ha fatto in questi mesi, finalmente è ora di raggiungere la capitale. Gaul fa: beh, è solo un onore e un privilegio lavorare per lei. Salgono sul treno, si siedono uno di fianco all'altro, praticamente capisci che Gaul ha preso il posto dell'alchimista che hanno fatto fuori.
Sì.
E vedi che mentre il treno parte e si allontana, nel finestrino Gaul guarda il suo riflesso, fa un sorriso e appare un canino deforme, mostruoso. E il treno va verso la capitale reale.
E siamo tutti nello stesso treno, verso la capitale.
E forse non sapete di esserci, ma è un po' un gioco del destino, che dopo un tempo imprecisato, forse sono passati addirittura mesi, quella che era la banda dei pazzi, adesso ormai sciolta nei destini di ognuno, esce da Duskwall, da quello che è stato il teatro delle vostre folli gesta, e si muove verso altri teatri dove mettere in scena forse una nuova stagione o forse semplicemente il ritiro dalle scene. E su questo chiudiamo la campagna che è stata croce e delizia degli ultimi tempi, veramente comunque bella, mi è piaciuta, grazie ai giocatori, grazie ad Harper che ha scritto questo gioco. Non per niente facile interpretazione, ma anche gioco di grande soddisfazione, e secondo me anche gioco molto, molto formativo, perché ti porta a mettere in crisi alcune abitudini e a porti domande che normalmente non ti fai sulla gestione del ritmo, sulla gestione del gioco, su ciò che è fiction, su ciò che è metagame e come tutte queste cose possono rendere un gioco funzionale oppure disfunzionale in base al momento, ecco. Grazie a tutti. A voi,
grazie a te,
se avete Antonio, qualche conclusione da mantenere per i poster in registrazione.
No, dal lato mio volevo quello che hai detto tu, tutto quanto, e in più grazie a te, cioè grazie dell'impegno che ci hai messo, della nitidezza impeccabile nella narrazione, dell'arbitraggio di noi pazzi, proprio come giocatori.
Ma io raccoglievo i fili di una trama che voi abbondantemente tessevate di fronte a me, io ho solamente raccolto, proprio come... come raccogliere i frutti di cose che non hai seminato. È stata bellissima sta campagna per quello, perché eravate sempre un passo avanti a quelle che erano le mie idee e le mie aspettative.
E poi sì, volevo ringraziare anche i miei carissimi compagni e colleghi giocatori, perché non sono la persona più facile da giocarci assieme quando c'è così tanta interpretazione e immedesimazione, e quando ci si cala così fortemente di personaggi che a volte le passioni extra gioco si confondono con quelle del gioco, le cazzate diventano importantissime, le cose importanti diventano cazzate. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, abbiamo sopravvissuto, vi ringrazio, vi voglio bene, anche chi ci ascolta.
Vabbè, io ringrazio tutti, oltre ai ringraziamenti al master e ai giocatori, e tenderei a sottolineare che le opinioni di Gaul non corrispondono per nulla a quelle del giocatore.
Anch'io quando ho fatto una giocata con un personaggio orribile in una avventura di Luca, ho fatto questo annuncio a fine episodio.
È vero.
Il problema è che se lo fai a fine episodio non necessariamente lo ascolta qualcuno e tu sei caduto nello stesso errore, bisognava farlo a inizio.
Campagna. Io vorrei solo far notare che un mio amico mi fa: allora io non riesco a sentire Gaul perché è disturbante. Cioè, abbiamo iniziato a elencare tutte le cose che ha fatto Gaul, e sono cose effettivamente dove uno pensa e dice: ma questo davvero ha pensato che fosse un buon diversivo distruggere le elettrobarriere e condannare a morte non so quante centinaia di persone per rubare una spilla?
Sì, sì, effettivamente sì. E questo, scherzi a parte, come dire, facile ironia a parte, è un... è forse una delle difficoltà di questo gioco, nel senso che la meccanica dei trauma e la fiction nella quale affondi i piedi è effettivamente molto disturbante, psicologie instabili, situazioni umanamente pesanti, visto che comunque la realtà in cui ci si muove è vero che è fiction, ma è comunque abbastanza vicina da empatizzare, insomma, non sono elfi, nani o alieni, questi comunque sono evidentemente riconoscibili come
esseri umani
in una società evidentemente vittoriana ed alienante all'inizio dell'attività industriale, quindi effettivamente, insomma, il tessuto è abbastanza vicino appunto da empatizzarci, secondo me, cosa che rende appunto a volte impegnativo prendere certe scelte e distaccarsi, insomma. Ecco.
Sì, sì, perché uno dice: vado a giocare a distrarmi, a svagarmi, no? A fare un po' di escapismo, però poi dopo sei ad Oscol.
Quella che dice: oh ragazzi, dobbiamo rubare sta roba, diamo fuoco alla gente, così almeno facciamo una distrazione.
Luca, qualche commento?
Beh, vabbè, al di là dei commenti di rito, che vabbè, è stato molto interessante questo gioco, perché è uno di quei titoli che quando lo tocchi ti cambia, cioè almeno a me ha cambiato proprio un po' la forma mentis di approccio al gioco in generale. È molto complesso come gioco e va utilizzato con le pinze, ma mi sembra che abbiamo messo su una cosa molto... molto interessante e con dei risvolti, direi, da incubo, però dall'altro lato sono anche eccitanti.
Diciamo che è narrativa di genere, quindi effettivamente cupa e disturbante doveva essere, a questo punto facciamola bene.
Sì, sì, sì.
Flusso di coscienza della peggio categoria.
Ci terrei solamente a dire che dopo tutti i titoli di coda, chiaramente si apre la porta del vagone del treno, e c'è Elisaveta che entra e fa: amore, ma che fai? Mi lasci a Duskfall?
Questo è l'after credit, tipo. Fantastico.
Ovviamente dietro c'è Miriam con la faccia di pietra. No?
Esatto, certo.
Marvel, no? Tipo, lei con la fede, perché si sono sposati.
Esatto. Che sventola la fede.
Così, E questo è stato veramente la ciliegina sulla torta. Ok, dai. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato fin qui. Sicuramente non è stata una campagna facile da ascoltare, nel senso che i ritmi e la struttura del gioco è effettivamente molto peculiare. Noi ci siamo divertiti un sacco comunque a giocarla, e se siete arrivati fino a qui, agli ultimi minuti, grazie, ci avete ascoltato per ore e ne siamo lusingati. E il canale è lì con tutto quello che c'è da ascoltare. Se l'avete ascoltato tutto quanto, siete delle persone strane veramente, che che avete impiegato un sacco di tempo per stare con noi, e se no andate in cerca di qualcos'altro che vi piaccia. Noi comunque siamo ancora qui anche post campagna, ci impegniamo subito a pensare alla prossima cosa da fare, semplicemente perché ci piace farlo. Grazie a tutti e buona serata.
Ciao, ciao. Buona
serata, ciao.
Buonanotte.
Gente di Ruolo è un podcast indipendente, nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo. Sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Trovate i nostri contenuti sulle più comuni piattaforme di podcast e su YouTube. Potete rimanere in contatto con noi su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere o suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere o fatelo semplicemente conoscere in giro. Ma soprattutto fatevi un favore, non smettete mai di giocare.